Pagina 3.
Buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9, 2 minuti e 20 secondi di oggi, appunto, mercoledì 17 dicembre. Noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo concentrandoci su un doppio articolo che troviamo oggi sul Corriere della Sera, nell'apertura delle sue pagine culturali, dedicato a una storia incredibile. Ne avevamo già accennato nei giorni scorsi, citando in panoramica, nella panoramica di Pagina 3, un articolo di Bruno Giurato uscito sul Giornale che dava conto di questo libro e soprattutto di questa storia. È la storia di uno dei più grandi filosofi della scienza del Novecento, Imre Lakatos, davvero un gigante dell'epistemologia. Si è scoperto, e l'ha scoperto una scrittrice napoletana, Gianuaria Piromallo, attraverso l'incontro con un altro grande filosofo della scienza come Imre Thott, anche lui di origini ungheresi, ha scoperto una storia legata al passato nella resistenza antinazista ungherese di Lakatos, ed è una storia drammatica. Ma vediamo cosa succede, e appunto su questo poi Gianuaria Piromallo, per l'editore Chiare Lettere, ha pubblicato proprio un romanzo, ma che è un romanzo molto documentato, fra l'altro in parte composto anche dalle stesse memorie della protagonista femminile di questa storia drammatica, Il sacrificio di Eva Isaac, appunto il libro di Gianuaria Piromallo uscito per l'editore Chiare Lettere. Quando suicidarono Eva, la colpa nascosta di Lakatos. Gianuaria Piromallo rivela il destino di un ebreo ungherese e condanna chi la sacrificò. Ecco, questo è il titolo dell'articolo del Corriere della Sera di Enrico Mannucci, che dà conto di questo libro e soprattutto di questa storia. L'articolo poi è accompagnato da un intervento di Giulio Giorello, che è appunto un importante filosofo della scienza, che scrive un po' un ritratto dedicato a Lakatos. Un labirinto di specchi perfetto per un romanzo di Jean Le Carré. È anche una vicenda potenzialmente clamorosa e dirompente, messa in sordina da quel mondo accademico britannico dove per tradizione convivono e talvolta si intrecciano radicalismo di sinistra e affiliazioni con servizi segreti a partire da quelli di Sua Maestà. Inizia così l'articolo di Enrico Mannucci sul Corriere della Sera. È una storia feroce recuperata da Gianuaria Piromallo, che l'ha riproposta romanzata in un volumetto pubblicato da Chiare Lettere, per l'appunto Il sacrificio di Eva Isaac. Si tratta di un sacrificio in senso letterale. La ragazza viene convinta a suicidarsi dai compagni di una cellula clandestina comunista, in gran parte composta da ebrei, che combatte l'occupazione hitleriana dell'Ungheria del 1944 e sono tutti giovanissimi. Il capo, colui che impone il cruento epilogo, ha 22 anni, è appena laureato e si chiamava Imre Lipschitz, poi ha cambiato il nome in Imre Molnar e celando l'origine ebraica, appunto perché la mamma e la nonna moriranno ad Auschwitz. In questo caso, appunto, questa ragazza condannata a suicidarsi aveva appena 19 anni. Quel che sappiamo di lei, continua a scrivere Enrico Mannucci sul Corriere della Sera, ci arriva da un memoriale, sono 44 pagine in ebraico pubblicate in forma privata, scritto da Miriam, la sorella maggiore. Eva appassionata da tutta se stessa alla lotta clandestina, ma il capo, abbiamo già capito che questo capo, Imre Molnare, ma prima ancora Imre Lipschitz e Imre Lakatos, poi appunto cambiò i suoi nomi in Lakatos nel corso della sua storia, che appunto avrà altre pieghe importanti. Eva appassionata, continuiamo a leggere l'articolo di Enrico Mannucci sul Corriere della Sera, da tutta se stessa alla lotta clandestina, ma il capo la considera l'anello debole della cellula. Quando la situazione diventa critica, decide che non può più far parte del gruppo, va eliminata e lei stessa concorda. Dico che si è sottomessa alla morte, non è che è stata costretta, Eva ha accettato di morire quando le è stato detto che la sua morte avrebbe salvato altre vite, scrive la sorella. Uno dei compagni la scorta in un bosco vicino a Navigarad e le consegna un flacone di cianuro. Il cadavere non verrà mai ritrovato. Eccola, questa è la storia, quel gesto qui. Insomma, in questa storia arriva poi l'aspetto più sconcertante, continua a scrivere Enrico Mannucci sul Corriere della Sera, perché Imre Molnar vivrà un'esistenza complessa e multiforme, cioè il capo di questa cellula della resistenza antinazista, della resistenza comunista ungherese. Nell'immediato dopoguerra cambia nuovamente nome, infatti, si ribattezza in Imre Lakatos con un cognome diffuso nel proletariato ungherese. Nel 1947 diviene un importante funzionario al Ministero dell'Educazione. In nome dell'ortodossia marxista dispone le epurazioni fra gli accademici. Nel giro di 3 anni però le cose cambiano per ragioni oggi non chiarissime. Forse pesa il caso di Eva. Lakatos cade in disgrazia. Beh, insomma, in una dittatura queste cose succedevano, cioè era normale salire e cadere in disgrazia, cioè si era sottoposti a un regime totalitario, per l'appunto le sorti erano molto veloci, erano imprevedibili. Insomma, Lakatos cade in disgrazia, rigido interprete di ideologia, subisce il contrappasso, finisce in un campo di lavoro, forse torturato, forse accusato di trotskismo. Ma insomma, di sicuro quando viene liberato nel 1953 è un reietto, scappa, poi arriva in Inghilterra e poi in Inghilterra diventa filosofo della scienza, si converte da Marx a Popper e lì diventa uno dei più importanti filosofi della scienza del Novecento, una delle glorie della London School of Economics. Fra l'altro poi Giulio Giorello, nell'articolo appunto che accompagna il racconto di questo romanzo, ricordo una meravigliosa corrispondenza, fra l'altro pubblicata da Raffaello Cortina Editore qualche anno fa, la corrispondenza fra Imre Lakatos e Paul Feyerabend, un altro enorme filosofo della scienza del Novecento. Erano molto amici e insieme dialogavano e discutevano con profondità sui temi della filosofia della scienza. E fra l'altro appunto viene anche da pensare che, per paradosso, per una specie di humor nero epistemologico, ecco, la storia della povera Eva è anche in qualche modo richiama uno delle strutture, dei pensieri fondamentali sulla filosofia della scienza proprio concepite da Imre Lakatos. Adesso provo a semplificare, ma insomma Lakatos concepiva la struttura della scoperta scientifica quasi come una serie di cerchi concentrici, ok? C'è un nucleo, sosteneva, molto profondo della verità rispetto a una teoria scientifica, di idee, di consapevolezze, di conoscenze, che non può venire in nessun modo messo in discussione pena appunto il cambiamento del paradigma scientifico. E questo nucleo è come protetto da altre credenze che si possono invece più facilmente cambiare, adattare alla realtà rispetto alla complessità della teoria scientifica. Per cui la teoria scientifica è un nucleo centrale inestirpabile e poi una parte di idee che la proteggono, che possono mutare a seconda delle esigenze. Ecco, il sacrificio di questa ragazza poteva essere veramente rappresentato l'anello più esterno all'interno di questa struttura. Quindi sarebbe interessante immaginare, così per pura ipotesi narrativa, come la storia, la vicenda biografica di Lakatos, la storia del sacrificio di Eva, abbia forse anche condizionato una visione epistemologica di Imre Lakatos. Naturalmente questo è fantascienza filosofica, ma è un elemento che in qualche modo salta alla mente quando si studia e si ragiona sulla storia di Imre Lakatos. Ma insomma, questa storia viene raccontata da Giulio Giorello ed Enrico Mannucci oggi sul Corriere della Sera. Suonala ancora, Paul, verrebbe da dire, non suonala ancora Sam, perché in questo caso un grande pianista jazz come Paul Bley ha rivisitato e reinterpretato As Time Goes By, il tema di Casablanca, appunto, il tema che in questa reinterpretazione accompagnerà la lettura delle pagine culturali. Questa mattina, pagina 3, intanto sono le 9, 11 minuti e 26 secondi, noi iniziamo la nostra consueta sventolata, cioè il nostro percorso volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Vorrei rimanere ancora sul Corriere della Sera, dove a pagina 43 Antonio Carioti torna su una questione che abbiamo affrontato l'altro giorno a pagina 3, cioè lo sciopero dell'editore Carocci in protesta contro il nuovo piano industriale. La crisi è duplice, al mulino, anche al mulino oggi si sciopera, si annuncia, scrive Antonio Carioti oggi sul Corriere della Sera, una mattinata agitata oggi a Bologna in strada Maggiore 37, sede della casa editrice Il Mulino. Da Roma arrivano i dipendenti di Carocci Editore, azienda controllata dal Mulino, per protestare contro l'annuncio di 17 esuberi con cassa integrazione a zero ore su un totale di 32 addetti. Il timore che si vada verso uno smantellamento. Il Mulino licenzia Carocci Editore, c'è scritto nello striscione che i diretti interessati hanno portato venerdì al corteo romano dello sciopero generale. È un appello per salvare Carocci, appunto l'abbiamo raccontato, letto a pagina 3, è stato firmato da nomi illustri, Alberto Asorrosa, Tullio De Mauro, Adriano Prosperi, ma il problema, scrive ancora Antonio Carioti, non si ferma qui, perché gli stessi dipendenti del Mulino oggi sospendono il lavoro dalle 11 alle 14, come avverte un comunicato singolare, e non soltanto per solidarietà con i colleghi di Carocci. Ma insomma, questa è la notizia, l'articolo di Antonio Carioti che possiamo leggere oggi sul Corriere. Invece sul Foglio vi segnalo a pagina 3 un pezzo di Stefano Di Michele, come sempre molto divertente, dedicato al racconto dei quartieri romani, della parte romana, scusatemi, di Roma Nord per l'appunto, dove si sarebbe sviluppata Mafia Capitale. Ci sono alcune parti piuttosto divertenti. Lost in Roma Nord, questo è l'ombelico del mondo di mezzo. Tutta la descrizione di Corso Francia, del benzinaio, fra l'altro poi c'è anche una bella citazione da un reportage che fece qualche tempo fa Letizia Muratori per Repubblica, proprio un reportage dedicato a Corso Francia, una delle strade più raccontate dalle cronache giudiziarie romane di questi giorni. Corso Francia non rivela un quartiere, scriveva Letizia Muratori. È una strada piatta in mezzo alle salite e taglia un mondo contiguo e polimorfo. Vecchio borghetto alle porte di Roma, residenze alto e medio borghesi, qualche scempio urbanistico, da Sacco Capitolino. È tutto ripulito, tutto tirato a lucido. È il paradiso dei single e delle giovani coppie bobo chic, dicono. Così Letizia Muratori, citata da Stefano Di Michele, oggi sul Foglio, a pagina 3. E invece vi segnalo anche l'ultimo numero del mensile Confronti, L'Umanità tramonta, c'è un grandissimo, lungo reportage proprio sulla questione dell'immigrazione, e fra l'altro questo è un numero interessante anche perché è l'ultimo numero firmato dall'editore di Confronti, Gianmario Giglio. C'è un po' un suo editoriale, un arrivederci e un rileggerci, insomma, dove si ragiona anche sul futuro di Confronti e sul futuro attraverso Confronti delle riviste di cultura in Italia. Vi segnalo ancora pagina 18 del Fatto Quotidiano, un articolo interessante di Carlo Antonio Biscotto dedicato alla corrispondenza tra Salvador Allende e Pablo Neruda. Salvador, abbiamo vinto, pubblicato il carteggio tra Allende e Pablo Neruda, due simboli del XX secolo morti a pochi giorni di distanza. Ed è un articolo dove, insomma, viene raccontata con molta simpatia e vicinanza la storia di un'amicizia molto profonda, quella per l'appunto tra Allende e Pablo Neruda. Il primo serio tentativo di indagare sul rapporto che legò i due dal 1939 alla morte. Preziose le 15 lettere inedite scambiate tra il 69 e il 73. Di questo libro è in uscita in Cile proprio il saggio Pablo Neruda e Salvatore Allende, un'amicizia, una storia. Così oggi sul Fatto Quotidiano. Vi segnalo ancora invece dalla Stampa, pagina 29, un intervento di Umberto Gentiloni dedicato a un dibattito sul ruolo dell'editoria storica, sul ruolo della storia e sulla sua capacità di incidere ormai le politiche editoriali. Ieri su Repubblica proprio si ragionava sulle stesse cose, ne abbiamo reso conto. La sfida degli storici, il passato contro l'eterno presente del web. La crisi della saggistica rilancia il dibattito su come conservare la memoria e lo studio delle vicende che hanno condotto al mondo odierno. L'editoria non ha ancora risposte. Così Umberto Gentiloni oggi sulla Stampa. Sono le 9:17 minuti e 10 secondi questa mattina, pagina 3. È arrivato un messaggio al 335-5634-296 di un nostro ascoltatore, Martino da Udine, e scrive: oggi non riesco ad ascoltare pagina 3. Penso a quei bambini trucidati e mi viene da piangere. Ecco, questo sarà, fra l'altro, lo dico, il tema della puntata di oggi, di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà, per l'appunto la strage di bambini nella scuola in Pakistan, il nuovo capitolo di una guerra che sembra interminabile, per l'appunto della Nigeria, Peshawar. Il fanatismo fondamentalista continua a scagliarsi contro la scuola, ultimo presidio di libertà. Ecco, questo è appunto il tema della puntata che verrà affrontata questa mattina alle 10 da Pietro Del Soldà a Tutta la città ne parla. Noi però intanto continuiamo invece la nostra rassegna stampa, e oggi i giornali, la stampa delle pagine culturali, oggi i giornali quasi tutti dando la notizia del nuovo romanzo di Michel Houellebecq, uno dei più importanti scrittori, forse il più importante scrittore francese vivente, comunque quantomeno uno dei più letti, più discussi. Ogni volta che Houellebecq fa qualcosa i giornali titolano il caso, la provocazione, eccetera eccetera, ma insomma il suo romanzo si intitola, sta per uscire in questi giorni in Francia, uscirà praticamente in contemporanea anche in Italia per il suo editore italiano che è Bompiani, il suo romanzo Sottomissione non è ancora uscito ma in Francia è già polemica. Lo scrittore immagina il suo paese governato dal Partito Islamico. Questa è la distopia di Houellebecq, lo scandaloso ritorno di Houellebecq, per l'appunto. Scandalo, caso, provocazione, sono in un dizionario flaubertiano riaggiornato ai tempi presenti, per l'appunto sarebbe da scrivere alla voce Houellebecq: sempre scandaloso, sempre un caso, sempre una provocazione. Chissà cosa dirà oggi Houellebecq. Ecco, questa potrebbe essere, come dire, l'aggiunta, se il meraviglioso sciocchezzaio di Flaubert potesse continuare, per paradosso. I fantasmi del fronte nazionale e della democrazia uccisa dalla crisi, così scrive Fabio Gambaro oggi su Repubblica, romanzo di anticipazione e di riflessione politica, profezia di un terremoto culturale e di una deriva religiosa ineluttabile. Il nuovo romanzo di Michel Houellebecq sembra dare a corpo ai fantasmi che oggi ossessionano più o meno apertamente una parte della società francese. La paura dell'Islam e il rischio che la cultura musulmana poco a poco soppianti la vecchia tradizione occidentale cristiana, ma anche la dimensione laica di una società figlia dell'illuminismo. E questo è il messaggio di Sottomissione, il suo nuovo polemico romanzo, anche qui appunto la polemica, che fin dal titolo evoca il destino di una Francia in stato di decomposizione, incapace di resistere all'egemonia culturale, politica ed economica del mondo musulmano. Per il romanziere il modello sociale francese è ormai agli sgoccioli, tanto che nel giro di qualche anno il suo sistema democratico verrà probabilmente travolto dall'onda lunga dell'islamismo. La storia di Houellebecq per l'appunto si svolge nel 2022, quindi tra qualche anno, in un periodo che, come dire, che ci dà relativa vicinanza, nello stesso tempo narrativamente una possibile libertà di fantasia, di racconto. Si racconta che appunto dopo che Hollande vince per il secondo mandato, alle elezioni presidenziali vince per l'appunto un candidato musulmano, questo per contrapporsi appunto alla cavalcata del fronte nazionale di Marine Le Pen. E su questo poi si crea una specie, per l'appunto, una specie di distopia con un protagonista maschile. Su questo scenario, appunto, leggiamo l'articolo di Fabio Gambaro, si muove il protagonista, un quarantenne abulico e senza ideali, professore di letteratura francese all'università, come molti della sua generazione vive una vita fatta di solitudine, di cinismo, siti porno e incontri occasionali via internet. Accipicchia. Mentre già temo su questo romanzo di Houellebecq un po', insomma, un po' la ripetizione di certi suoi cliché e un certo compiacimento, insomma, nel mettere un po' troppi messaggi all'interno del racconto, vabbè, ma insomma, mentre osserva l'evoluzione politica porta avanti stancamente le sue lezioni, intanto ovviamente ha una relazione con una studentessa. Tra una riflessione sull'opera di Huysmans e un'analisi disincantata delle trasformazioni sociali, il protagonista assiste sconcertato ai risultanti delle elezioni presidenziali, che producono il panico nel mondo politico francese. Marine Le Pen è arrivata in testa al primo turno e viene però battuta al ballottaggio da Mohamed Ben Abbès, il candidato della Federazione Musulmana. Houellebecq si inventa questo partito. Tali trasformazioni, scrive però ancora Fabio Gambaro, che davvero ci racconta il romanzo di Houellebecq oggi su Repubblica, tali trasformazioni saranno però accettate passivamente, senza reazioni particolari, da parte della società francese. E qui i critici tireranno fuori, che so, magari la parte iniziale dello Zarathustra di Nietzsche, in cui c'è la descrizione dell'ultimo uomo, l'ultimo uomo che accetta un po' passivamente tutto quello che gli succede in nome di una tranquillità e di un ideale di vita pacifico e borghese, politicamente corretto. Chi lo sa, potrebbe essere questo. Anzi, paradossalmente, continua a scrivere Fabio Gambero, nelle pagine di Houellebecq la Francia islamizzata ritrova per l'appunto un ottimismo che non aveva più avuto dai tempi del boom economico, come se la sottomissione all'Islam fosse alla fine l'unica soluzione possibile. Una sottomissione politico-religiosa che peraltro il romanziere associa, e anche qui tutti titoleranno alla provocazione, ma per l'appunto ormai sono diventati dei cliché, associa alla sottomissione sessuale della donna che trae piacere dal dominio maschile. Appunto, come conferma l'elogio del romanzo erotico, Istuardò in una pagina chiave del romanzo. Vabbè, insomma, sono le cose francesi solite dai tempi di Bataille, ma prima ancora da Sade. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Fabio Gambero e soprattutto il nuovo, scandaloso, provocatorio, senz'altro un caso, romanzo di Michel Houellebecq. Sono le 9:24 minuti e 15 secondi qui a pagina 3. Continuiamo ad ascoltare As Time Goes By, interpretato da Paul Bley. E consentitemi di dedicare questo brano a un nostro ascoltatore, Fabio. Nella puntata di ieri a pagina 3 abbiamo raccontato il possibile rapporto tra musica e terapia, quali erano le canzoni, le musiche, i brani che meglio riusciamo a associare alle nostre situazioni mentali, sentimentali, eccetera. Questo era un po' il tema. Un ascoltatore ci aveva mandato un messaggio, cui avevamo chiesto maggiori numi su quale, insomma, raccontava che Philip Dick aveva scritto un racconto strepitoso proprio sulla musicoterapia. Non ci ricordavamo qui in relazione, poi fatto Piero Pugliese, un lettore, il nostro regista, un lettore assiduo di Philip Dick, e non ci veniva in mente quale fosse questo racconto. Oggi Fabio rimanda un messaggio e dice: sono il Fabio che ieri ha mandato il messaggio riguardo Philip Dick. Naturalmente ho fatto confusione, intendevo Isaac Asimov. Chiedo venia per il macroscopico errore. Il titolo del racconto è Marcia di Santi. Beh, insomma, ne ringraziamo Fabio. In realtà poi è interessante perché Philip Dick era ossessionato dalla musica. Lui da ragazzo il suo primo lavoro era proprio quello di lavorare dentro un negozio di dischi. Era appassionato di musica colta, di musica sinfonica. Fra l'altro la prima moglie la conobbe proprio in quel negozio, non pensava ad altro che alla musica, per cui in realtà l'errore, la confusione di Fabio è relativa. Philip Dick era totalmente soggiogato dall'universo musicale, anzi forse era quello che lo proteggeva maggiormente dal mondo esterno. Questo è appunto una cosa che per esempio racconta molto bene Emmanuel Carrère nella biografia che dedico allo stesso Philip Dick. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Volevo segnalarvi su vice.com, poi l'articolo lo si potrà leggere per intero cliccando per esempio sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it, un articolo di Mattia Salvi uscito su vice.com con un titolo Houellebecchiano: abbiamo chiesto un esperto se è possibile distruggere internet. E questo è il racconto, l'intervista paradossale, ma fino a un certo punto, che fa Mattia Salvia su vice.com. Ne ha parlato su questo tema con il professor Giorgio Ventre, che si occupa di sistemi di elaborazione delle informazioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. E tutta l'intervista è giocata su questo paradosso: diamo per scontato internet e il web, ma è possibile distruggerli? E questo, naturalmente, questa prova per assurdo consente a Mattias Salvia su Vice di raccontare in realtà come funziona Internet. Se noi immaginiamo come è possibile distruggere, in realtà abbiamo in controluce il racconto di come funziona questi enormi cavi che attraversano gli oceani, composti da tantissime fibre ottiche, le strutture dei server, eccetera. Tutto questo viene raccontato attraverso questo gioco, questo pretesto narrativo che è possibile distruggere Internet. Perché la diamo così per scontata? Mattias Salvia su Vice.com. Sono le 9:27 minuti e 50 secondi. Io saluto Guido Zaccanini.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato. Allora, l'ultima segnalazione di oggi, ascolta anche tu Guido.
Sì.
E la prendo da ilpost.it ed è un articolo che a sua volta il Post riprende da slate.com, che è un importantissimo e molto bello sito americano di notizie e di approfondimento. Un articolo di Kevin Loria che ci racconta a sua volta, qui siamo mentre una scatola cinesi, di uno studio uscito sul British Medical, sulla rivista della British Medical Association, che ci racconta, insomma, di una questione importante. Come mai negli studi medici, no? Quelli dove andiamo dal medico, eccetera, ci sono sempre riviste vecchie e scadenti? Perché non mettono le riviste belle e nuove? In realtà questi, un gruppo di studiosi australiani ha fatto proprio un esperimento e hanno capito che, sai qual è la verità?
No.
Che i pazienti si rubano quelle belle, cioè esistono le riviste belle, ma durano molto poco perché appena arrivano i pazienti le rubano, quindi scompaiono proprio.
Quindi quando trovi una rivista del 1983 dici, ma forse la posso lasciare.
La posso lasciare, ha fatto proprio uno studio vero, e questo vi segnalo e chiedo a te, Guido Zaccanini,
sì.
Ecco, se nella musica esistono ricerche scientifiche bizzarre almeno quanto queste.
Allora, esistono sì ricerche scientifiche bizzarre, tipo il reperimento di algoritmi in musiche che invece ne sono totalmente privi, ma esiste anche qualche cosa di più folle, per esempio la descrizione di sé che dette Alexander Scriabin, il quale affermava di essere Dio e affermava che la luce delle proprie composizioni avrebbe illuminato i popoli della Terra. Un'altra cosa molto carina è l'intervista di Glenn Gould a Glenn Gould su Glenn Gould, quello è molto divertente.
È famosissima,
sì.
A me viene in mente un saggio invece che era un gioco di Georges Perec,
sì.
Cantatrix sopranica
meravigliosa, quella dei pomodori,
quella dei pomodori,
sì, meravigliosa,
cioè lo studio delle reazioni dei soprano al lancio di pomodori, le reazioni sonore
con tutti i riferimenti bibliografici, le definizioni tecniche e scientifiche.
Quello
bellissimo.
È un libro clamoroso, lo pubblicò anni fa Bollati Boringhieri, si intitolava proprio Cantatrix sopranica L di Georges Perec, lo segnaliamo così.
Sì.
Va bene, anticipazioni invece di oggi,
e oggi abbiamo un grande interprete, Wilhelm Backhaus, le prese con incisioni di, ovviamente storiche, Brahms e Beethoven, e poi abbiamo Flute for Dinner, forse cioè, prendere un bicchiere di vino a quest'ora non è il caso, comunque flauto per cena.
Vabbè, insomma, abbiamo anche questo. Guido Zaccanini, primo movimento tra pochissimo, e questa mattina invece insieme a Mauro Tonini alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi che è il curatore del programma, vi ringrazio, vi do appuntamento con me, Edoardo Camurri, ma soprattutto con
Pagina 3 domani alle 9.
Come sempre, grazie.